8, mentre la Lega si colloca al 5,7%, sostanzialmente stabile, a livello più basso dalle politiche. Cresce dello 0,7% invece Futuro Nazionale di Vannacci, oggi stimato al 4,8%. Tra le forze di opposizione il PD perde il 2,2% e viene stimato al 20%, 20,1%, il dato più basso degli ultimi anni. Sembra pagare la non vittoria delle amministrative, ma il conto di vincitori e perdenti si dovrà fare dopo i ballottaggi, in particolare a Venezia, su cui aveva molto investito. Stabilite le altre forze, dai pentastellati stimati al 14,5%, su cui non sembrano pesare i risultati non entusiasmanti delle elezioni locali, fino ad AVS 6,8, Italia Viva 2 e Più Europa 1,5, altrettanto stabile Azione, forza stimata al 3,1. È interessante notare una certa crescita della partecipazione, anche questa presumibilmente frutto delle recenti consultazioni. Oggi incerti e astensionisti sono al 39,8%, 2 punti in meno rispetto ad aprile. Che l'onda del referendum non abbia avuto effetti si evidenzia non solo dai dati appena illustrati, ma anche dai flussi di voto. Tra gli elettori del no, quasi un quarto è tornato ad astenersi, dato che invece scende al 16% tra chi votò sì. Se simuliamo i risultati in termini di seggi sulla base dell'ultima ipotesi di riforma elettorale, che ha abbassato il premio di maggioranza originariamente previsto dallo Stabilicum, i risultati variano in funzione della presenza o meno di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra. Senza Vannacci, che come vediamo dai flussi ottiene voti principalmente della Lega, quelli dei Fratelli d'Italia, e in misura minore ma apprezzabile anche da chi alle europee si è astenuto, il campo progressista otterrebbe il 44,9% contro il 42% del centrodestra e si aggiudicherebbe il premio di maggioranza con 220 deputati. Il centrodestra ne avrebbe 148, Futuro Nazionale 17, Azione 11, le altre forze 4. Se invece Futuro Nazionale fosse organico al centrodestra, questa coalizione otterrebbe il premio di maggioranza di 220 seggi. Il centrosinistra ne avrebbe 165, Azione 11, gli altri 4. Naturalmente si tratta di stime che ipotizzano che nelle diverse alleanze tutti gli elettori dei singoli partiti convergano nelle coalizioni di riferimento. Sappiamo però che non sempre la somma fa il totale. La presenza di Vannacci è esclusa da Forza Italia, mentre nel centro-sinistra abbiamo visto gli elettori pentastellati scegliere in misura rilevante il candidato del centrodestra a Venezia. Insomma, non è detto che questa convenienza sia assicurata. Per quel che riguarda il gradimento di governo e Presidente del Consiglio, nonostante i segnali di difficoltà evidenziati in apertura, i dati sono sostanzialmente stabili. Il governo ha un indice di apprezzamento, la percentuale di valutazioni positive su chi si esprime, esclusi non si sa, di 40 contro 41 nel mese scorso. L'apprezzamento di Giorgia Meloni resta al 42. Infine, per quel che riguarda i leader politici, si registrano modeste variazioni. In sostanza non ci sono state ricadute davvero importanti né sulle difficoltà che attraversa il Paese, tenuto conto che non ha inciso sull'apprezzamento di governo e sulle intenzioni di voto per il centrodestra, né dall'esito del referendum, che non ha favorito la coalizione progressista reale delle intenzioni del sondaggio odierno. Ci aspetta una lunga e complessa campagna elettorale. Volevo leggere anche un trafiletto, sempre nella stessa pagina, pagina 13, un ministero per la casa, il primo DDL di Futuro Nazionale. Oggi la delega è in mano a Salvini. Per favorire la risoluzione del problema alloggi in Italia, Futuro Nazionale punta a un ministero ad hoc con fondi personali